26 novembre 2020. L'enigma della formazione dei buchi neri proibiti. Di Adam Mann tratto Quanta Magazine. Fino a poco tempo sembrava che i buchi neri, le sfere celesti così dense che neppure la luce può sfuggire alla loro attrazione gravitazionale, potessero essere soltanto o piccoli o enormi. Gli astrofisici avevano individuato piccoli buchi neri stellari con una massa pari al massimo a circa 50 volte quella del Sole e buchi neri giganteschi, milioni o miliardi di volte più pesanti, al centro delle galassie. È come se vedessimo i neonati e poi gli adulti, ma mai gli adolescenti, come dice Priyamvada Natarajan, astrofisica alla Yale University. Poi, il 21 maggio 2019, sono stati rilevati per la prima volta senza ambiguità buchi neri di dimensioni intermedie, quando il Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory LIGO, che si trova negli Stati Uniti, e la sua controparte europea Virgo hanno catturato il tremore proveniente da una coppia di buchi neri che si fondevano nelle profondità di spazio. Secondo la loro analisi, i buchi neri della coppia avevano una massa pari a 66 e 85 masse solari, una fusione di buchi neri fuori dall'ordinario da quando la scoperta è diventata ufficiale nel settembre di quest'anno è cominciato il dibattito. La domanda è come facciano a formarsi i buchi neri di dimensioni intermedie. Potrebbero essere buchi neri più piccoli che diventano di peso medio ingurgitando gas e polvere. Oppure potrebbero gonfiarsi consumandosi a vicenda e ingrandendosi a ogni successiva fusione. Non è chiaro se a verificarsi è uno di questi due processi o magari entrambi, sintetizza Imre Bartos, fisico all'Università della Florida. La genesi dei buchi neri di dimensioni intermedie è importante perché si interseca con varie altre storie astrofisiche. La cosa certa è che i buchi neri di 66 e 85 masse solari devono essere cresciuti in qualche modo a partire da masse minori perché non possono essersi formati con quelle dimensioni dal collasso gravitazionale di una stella. I meccanismi di formazione noti verso la fine della vita di una grande stella, l'idrogeno nel nucleo si fonde formando elementi sempre più pesanti. Una volta raggiunto il ferro, però, dalla fusione esce meno energia di quanta vi entri, e il processo si ferma. Non potendo più sostenere i pesanti strati esterni della stella, il nucleo denso collassa gravitazionalmente, innescando una spettacolare esplosione in forma di supernova e lasciandosi dietro un residuo ultracompatto e pesantissimo, il buco nero. Questo, perlomeno, è quello che succede alle stelle fino a una certa dimensione. Se il nucleo di una stella enorme è compreso tra 65 e 135 volte la massa del Sole, può raggiungere l'incredibile temperatura di quasi 300 milioni di gradi centigradi, tanto che i fotoni si convertono spontaneamente in coppie di elettroni e positroni. Con la scomparsa della pressione di radiazione, i pesanti strati esterni prendono il sopravvento e cadono verso l'interno con una violenza ancora maggiore di quanto fanno in una tipica supernova. L'intero nucleo esplode come una bomba, incenerendo completamente la stella e non lasciandosi dietro nulla. I nuclei tra circa 50 e 65 masse solari subiscono una serie di esplosioni parziali finché non scendono al di sotto dell'intervallo in cui si verifica la formazione di elettroni positroni. A quel punto collassano gravitazionalmente in buchi neri. Tutto ciò significa che, in teoria, le stelle non possono dare luogo a buchi neri compresi tra le 50 e le 135 masse solari. I buchi neri che conosciamo, prima del 2015 tutti i buchi neri di dimensioni stellari erano stati scoperti con telescopi per raggi X, sembravano avere un limite di circa 20 masse solari. I rivelatori di onde gravitazionali LIGO e Virgo hanno ora osservato collisioni di esemplari molto più grandi, modelli diversi per la crescita dei buchi neri, eppure, anche prima della recente scoperta, molti astrofisici sospettavano che dovessero esistere buchi neri in questa zona proibita perché avevano ipotizzato che i buchi neri stellari raggiungessero le dimensioni di quelli supermassicci al centro delle galassie passando attraverso uno stadio intermedio. Natarajan, che lavora da tempo su modelli di crescita dei buchi neri di massa intermedia, ha raccolto le sue ultime idee in un articolo pubblicato in rete il 19 settembre. Predilige scenari in cui piccoli buchi neri nascono in ammassi stellari nucleari, densi gruppi di stelle vicini ai centri delle galassie. Questi buchi neri alle prime armi attraversano l'ammasso e ingrassano nutrendosi di gas e polvere finché non si fermano in un punto e smettono di aumentare di peso. A seconda del materiale contenuto nell'ammasso e del tempo per cui il buco nero si è spostato, possono svilupparsi oggetti intermedi con un'ampia gamma di masse finali, tra cui potenzialmente entrambi i buchi neri rilevati da Ligo fratto Virgo. Bartos e altri ricercatori che lavorano su modelli di fusione gerarchica in cui i buchi neri crescono mangiandosi l'un l'altro invece che accumulando gas e polvere indicano però un importante aspetto presente nei dati di Ligo fratto Virgo. I buchi neri possono avere un momento angolare, o spin, che varia convenzionalmente tra gli estremi 0,0 e 1 quando due buchi neri di dimensioni simili si fondono, lo spin dell'oggetto risultante assume con buona probabilità un valore vicino a 0,0,7. Il buco nero finale prodotto nella fusione osservata da Ligo fratto Virgo, per esempio, aveva uno spin di 0,0,72. Inoltre è significativo che i due buchi neri coinvolti nella fusione avevano spin simili, calcolati in 0,69 e 0,73, il che fa pensare che possano essersi formati a loro volta in fusioni precedenti. Questo evento sembra coerente con l'idea che i buchi neri si fondano ripetutamente, dice Emanuele Bert, astrofisico della Johns Hopkins University, Kestur City, che studia le fusioni gerarchiche. Simulazione di una rete di strutture cosmiche su scala intergalattica. Le galassie più massicce che ospitano buchi neri più massicci tendono a trovarsi in regioni più calde, rosse, mentre le galassie di massa inferiore vivono in regioni più fredde, blu, e ospitano buchi neri più piccoli, Yale University. D'altra parte, Berti osserva che anche il gas e la polvere che si accumulano nei buchi neri ne dovrebbero influenzare il momento angolare. Il materiale che cade in un buco nero teoricamente forma un disco rotante, mentre finisce verso il punto centrale, e la rotazione di questo disco può trasferirsi al buco stesso. I dettagli di questo processo devono ancora essere compresi appieno, ma il materiale in caduta, in linea di principio, potrebbe essere responsabile degli spin osservati. In tutta onestà, non possiamo concludere che questa sia stata una fusione di seconda generazione, afferma Berti. C'è un altro possibile indizio contro la teoria della fusione multipla. Quando due buchi neri con masse disuguali orbitano l'uno intorno all'altro, spiega Berti, emettono onde gravitazionali in modo analogo a quello con cui un irrigatore rotante spruzza l'acqua, invece di irradiarle in modo simmetrico in tutte le direzioni. Poi, al momento della fusione, si chiude l'acqua, conclude Berti. Le onde gravitazionali vanno da una parte e il buco nero risultante dall'altra. Il buco nero potrebbe finire per muoversi a una velocità di decine di milioni di chilometri all'ora, allontanandosi rapidamente dalla posizione originaria. Rallentarlo abbastanza per un'altra fusione sarebbe difficile. I buchi neri che si formano negli ammassi stellari nucleari, il luogo di nascita preferito di Natarajan, sarebbero meno soggetti a schizzare via a causa di queste spinte gravitazionali perché gli ammassi di questo tipo si trovano nelle vicinanze di buchi neri supermassicci, la cui colossale influenza potrebbe frenare gli oggetti veloci e potenzialmente consentire ai buchi neri di incontrare partner. Non basterà un singolo evento di fusione a risolvere il dibattito. In attesa di nuovi dati da Ligo fratto Virgo, penso che per ora siano possibili molti diversi canali di formazione, afferma Laura Blecia, astrofisica teorica all'Università della Florida. Già fra 6 mesi le cose potrebbero cambiare con nuovi modelli o nuove rilevazioni di Ligo. Sebbene l'osservatorio di onde gravitazionali sia attualmente chiuso a causa della pandemia di Covid-19, gli aggiornamenti previsti per i prossimi anni dovrebbero aumentarne il tasso di rilevamento da circa una fusione di buchi neri alla settimana a una ogni ora. Ci sarà un'esplosione di questi eventi, prevede Bartos. Nel frattempo i dati già raccolti continuano a dare agli astronomi molto su cui riflettere. Alla fine di ottobre una nuova analisi dei dati di Ligo fratto Virgo da parte di astronomi esterni alla collaborazione ha suggerito che la fusione in questione potrebbe aver coinvolto due buchi neri di masse estremamente diverse, qualcosa come 16 e 166 volte la massa del Sole invece di 66 e 85. Se è così, entrambi i buchi neri potrebbero essere nati da collassi stellari, poiché le loro masse si troverebbero al di fuori dell'intervallo proibito, e non sarebbe più necessario immaginare che siano cresciuti. Questa possibilità richiederebbe però ancora delle spiegazioni, poiché l'oggetto più pesante dei due sarebbe nato da una stella insolitamente enorme. Tutto conferma che i ricercatori hanno appena iniziato a sbirciare in un dominio finora invisibile.